comportamenti, diverse proprietà che discendono da questi semplici difetti che abbiamo definito. Poi sì, nel difetto di punto, per esempio, abbiamo detto che ce ne sono di diversi tipi. Abbiamo visto la vacanza, abbiamo visto l'autointerstiziale, che però vi ricordo non avveniva spontaneamente, ma ha bisogno di un'energia, per esempio l'irraggiamento, che fa sì che ci sia uno stato eccitativo degli atomi tale che loro riescano ad occupare delle posizioni interstiziali, pur avendo le stesse dimensioni degli altri, dei loro prossimi e vicini, perché costituiscono il reticolo, così come fa un sorvente. Poi abbiamo i difetti di Frenkel e di Scotti, e con i difetti di punto abbiamo chiuso. Abbiamo visto invece i difetti di linea, citando in generale quella grande categoria delle dislocazioni a spigolo, dislocazioni a vite, dislocazioni miste, dove troviamo una spigolo e una vite. Abbiamo quindi anche detto che è una dislocazione a spigolo quando noi abbiamo la mancanza di un semipiano, o nella parte superiore l'aggiunta di un semipiano, e abbiamo appunto possiamo distinguere due parti, una è compressione e l'altra è trazione. L'assenza di un semipiano fa sì che il semipiano che gli sta prossimo, e che quindi si ritrova gli atomi non legati, almeno non tutti legati, a soddisfare il loro bisogno di equilibrio, genera la possibilità di spostare degli altri semipiani attraverso uno scorrimento, che è proprio alla base della deformazione. Lo stesso principio, però per effetto stavolta di una forza di taglio su una parte del reticolo rispetto ad un'altra, generando così una traslazione, ripeto, di quest'ultima parte, genera invece la dislocazione a vite, e quella mista, l'ho già detto, le comprende tutte e due. Difetti di superficie. Beh, noi abbiamo detto che quando abbiamo parlato di solidificazione di un metallo fuso, che ci sono diverse fasi: la formazione dell'embrione, l'embrione se supera il raggio critico darà vita ad un nucleo, il nucleo a sua volta crescendo svilupperà un cristallo, e questi cristalli poi daranno origine a dei grani. Ecco, crescendo ognuno, disponendosi in una certa maniera, costruendo il proprio reticolo in questo ammasso fuso, voi dovete immaginare che l'orientamento dei diversi piani tra loro è casuale. Quindi quando si avvicinano, quando questi nuclei e quindi successivamente cristalli crescono, prima o poi si dovranno incontrare. Nell'incontrarsi hanno qualche difficoltà a costruire le relazioni di legame tra loro, e si formano delle superfici di riarrangiamento che sono i bordi di grano, e l'ultima volta l'abbiamo vista anche con le osservazioni al microscopio ottico ed elettronico, vedendo anche come si poteva preparare un campione. Ora, tutti questi argomenti sono ovviamente da conoscere e vi saranno richiesti. Ultimo, avevamo i difetti di volume, che sono dei veri e propri distacchi tra dei grani, quindi occupano un volume tridimensionale, sono dei difetti che possono essere causati da diverse ragioni. Possiamo avere dei metalli, anche la formazione di un ossido che poi va via e lascia una porzione di uno spazio, può essere quindi una cricca, può essere una cricca che pian piano cresce e diventa una frattura, insomma, a seconda di quello che noi, delle condizioni in cui stiamo lavorando, otterremo tridimensionali differenti. Tenete anche presente che questo genere di difetti vengono accentuati proprio durante l'esercizio del metallo che stiamo considerando, e quindi andremo a studiare in futuro per esempio quella che è la rottura per fatica di un metallo, proprio perché l'esercizio di questo metallo, che è stato utilizzato per costituire una certa parte meccanica e quindi lavora, esplicando il suo lavoro, è soggetto a delle sollecitazioni che favoriscono la propagazione di una cricca e quindi la formazione di una frattura e conseguentemente della rottura. Ora, oggi iniziamo un'altra parte del nostro programma, dopo aver fatto questo breve riassunto su ciò che abbiamo ampiamente, direi, visto nelle lezioni precedenti, e parliamo di un principio che è quello della diffusione. Allora, sulla diffusione io prima vorrei un attimo ragionare con voi nel chiedervi alcuni esempi di diffusione. Come si chiama lui?
Sì.
Palesse. Quale può essere un esempio di diffusione? Cioè, se io le dico la parola diffusione, lei cosa immagina? Così, in italiano, diciamo. Quindi, per esempio, il moto di un gas io aggiungerei in un mezzo, ok? Quindi non tanto l'espansione in sé della molecola di gas, ma è proprio, stiamo parlando già di un moto attraverso un mezzo. Quindi parliamo di quella che può essere una diffusione che voi vedete tutti i giorni, una diffusione tra due gas. Lo smog delle macchine, per esempio, quindi dalla nostra automobile, la combustione, il residuo, diciamo, della combustione che viene immesso nell'ambiente in una miscela che noi comunemente chiamiamo aria. Se portate l'acqua ad ebollizione nella vostra cucina, avrete del vapore acqueo che va miscelarsi, a diffondere nell'ambiente attraverso un altro mezzo che è l'aria che è contenuta nella cucina, e così via. Se fumate una sigaretta, il fumo diffonderà nell'ambiente circostante. Bene, questa quindi è una diffusione tra un gas in un altro gas. Però sono convinto che abbiamo tanti altri esempi da citare. Per esempio, se noi prendiamo due liquidi, quale può essere il principio di diffusione che vedete chiaramente? Perché è ovvio che qualsiasi sia il liquido va bene, ma se prendo una goccia di vino, immaginiamo rosso, e la metto nell'acqua, si colora l'acqua, cioè ho una variazione in questo caso, peraltro, non in questo caso, l'avevamo anche prima, ma visibile, una variazione di concentrazione, che sul concetto non rimaniamo, perché il professor De Lobo avrà già spiegato che cos'è la concentrazione. Quindi direi che se io prendo una goccia di vino rosso, una goccia di inchiostro e la metto su un contenitore d'acqua, noto che ad un tempo T0 la mia concentrazione possiamo definire massima nel punto dove c'è la goccia, e pian piano però, prendendo intervalli di tempo successivi, noterò anche che la concentrazione, vero, da quel punto diminuisce, ma sta crescendo nell'interno del mio contenitore, sino a raggiungere un equilibrio. Allora, uno dei concetti che dobbiamo da subito tenere presenti, di cui abbiamo già parlato, che è è appunto il concetto di equilibrio, è che in natura un qualcosa va da dove è più concentrato a dove è meno concentrato, ok? Non succede mai il contrario, che voi avete il vostro bicchiere di vino dove avete messo dell'acqua e pian piano ritorna a formare la goccia di vino, no? In natura si tende a ripristinare un equilibrio. Se voi prendete due corpi che hanno una temperatura diversa e li mettete a contatto tra loro, che cosa succederà? Cosa succede?
Si arriva all'equilibrio.
C'è l'equilibrio termico, quindi arriveranno, supponendo che questi siano dello stesso materiale, quindi stesso volume, stessa forma, sono identici ma hanno soltanto temperatura diversa, beh, raggiungeranno un valore che è medio tra i due. E di conseguenza in quel caso, passatemi il termine, l'energia che quindi passa da un corpo all'altro. In questo caso noi invece stiamo facendo un ragionamento di massa. Ci sono due grandi trasporti, no? Il trasporto di energia e il trasporto di massa. Noi stiamo valutando un fenomeno che è il trasporto di massa in questo caso, la diffusione di qualcosa. Quindi abbiamo fatto il nostro esempio dell'inchiostro sul nostro contenitore. Quindi io potrei avere l'acqua all'interno, poi metto la mia goccia del liquido colorato e al tempo di zero, questa è la situazione. Poi se vado a controllare dopo un tempo t, mi ritrovo una maggiore distribuzione. Come peraltro, guardate un pochino, perché il disegno già lo dovrebbe rappresentare, un fenomeno che possiamo dire riassunto col termine di gradiente di concentrazione. Che cos'è un gradiente di concentrazione? Beh, noi possiamo vedere che al centro abbiamo una concentrazione maggiore di quanto non abbiamo al limite di questo volume in cui si sta espandendo, in cui sta diffondendo questa sostanza. Ed ancora arriveremo a dei punti dove addirittura è ancora un valore nullo la presenza di questo inchiostro. Sino a quando poi, passato un certo intervallo, che è funzione di tanti parametri, della temperatura, delle caratteristiche tipiche dei due fluidi che stiamo mettendo insieme, avremo una distribuzione uniforme, quindi una concentrazione uniforme. Attenzione, questo è vero sempre e soltanto se i due liquidi sono miscibili. Un esempio di liquidi non miscibili è l'acqua e l'olio, che avendo diverse caratteristiche, quindi anche per esempio diversa densità, si separano completamente. Quindi abbiamo visto aria-aria, liquido-liquido, quindi abbiamo visto gas su gas, liquido su liquido, possiamo fare gas su liquido, possiamo far gorgogliare un gas su una soluzione acquosa. Quindi possiamo prendere in esame in cucina la nostra acqua gassata e dire che il gas diffonde nel nostro liquido, ok? Poi possiamo considerare il liquido che diffonde all'interno di un solido. Lasciate perdere adesso le scale di rappresentazione, ma qual è l'esempio di un liquido che diffonde in un solido?
Una spugna.
Può essere una spugna. Cioè, certo, quindi un materiale poroso in generale che può accogliere attraverso proprio quelle cavità di cui abbiamo già parlato abbondantemente, può accogliere una quantità di liquido. Il liquido diffonde all'interno della porosità del nostro materiale. E poi possiamo avere anche la diffusione di un solido in un solido. Ed è quello principalmente di cui parleremo oggi.
Intanto dobbiamo dire
che entrano in gioco, ancora una volta, dei concetti che stanno alla base di tutto questo processo, e che è l'energia. Cioè, noi abbiamo un sistema che ha un suo stato di energia, e affinché avvenga un fenomeno, questa energia deve aumentare di una quantità che viene definita variazione di energia di attivazione, e poi si raggiungerà uno stato successivo che, se è stabile, porterà il mio sistema ad avere un livello energetico più basso. È il concetto che abbiamo espresso dalla prima lezione. Se il nostro processo in generale si può definire spontaneo, e quindi non ha bisogno allo stato finale di un'energia fornita dal sistema perché coesista in quella maniera, beh, allora l'andamento delle mie energie è questo. Credo, anzi ne sono praticamente certo, che questo sia un grafico che avete già visto nel corso di chimica. Cioè, se voi avete dei reagenti, quindi le famose reazioni chimiche che avete studiato, beh, è necessario avere un'energia di attivazione perché la reazione sussista, e i prodotti però di quella reazione, se la reazione è spontanea, se la reazione è stabile in quell'ambiente, noi abbiamo un'energia ad un livello più basso. Quindi in un certo senso ritroviamo una barriera energetica che deve essere superata, quindi questo schema ci dà l'idea proprio di un aumento di energia, cioè di un'energia di attivazione che è richiesta affinché avvenga quella che possiamo anche definire in generale una trasformazione che mi porti ad un, che porti il mio sistema ad un livello energetico più basso. Abbiamo basato tutto il nostro studio sinora proprio sul fatto che un sistema è maggiormente stabile quando ha necessità di meno energia per verificarsi, per esistere. Ora, attraverso l'equazione di Boltzmann, che noi non dimostriamo, arriveremo a poter definire, come vedete, in funzione di alcune grandezze, la frazione in un sistema di atomi o di molecole che ha un'energia E asterisco, che è l'energia di attivazione, e che quindi è maggiore dell'energia del sistema, e che quindi è maggiore della maggior parte delle particelle, quindi atomi o molecole che siano, che si trovano nel sistema. Quindi può essere interessante andare a valutare quello che è il numero di atomi o di molecole che possiede, dato un determinato sistema, questa energia di attivazione. La frazione, ancora una volta, viene calcolata come un rapporto tra il numero di queste particelle che possiedono un'energia maggiore di E asterisco, quindi che raggiungono l'energia di attivazione, diviso il numero totale. Il risultato è questo, cioè si moltiplica una costante C per E elevato meno il valore dell'energia di attivazione che divide, ancora una volta, la costante di Boltzmann è la temperatura espressa in Kelvin.
Non è una costante.
E attenzione che questa formula può essere utilizzata per calcolare il numero di vacanze che sono presenti in un metro cubo del nostro materiale. Devo semplicemente inserire al posto di un numero n in generale una lettera NV che sta per numero di vacanze, e al posto dell'energia di attivazione metteremo l'energia che è necessaria perché si formi una vacanza. Quindi se io vi chiedo calcolare il numero di vacanze all'equilibrio per metro cubo nel rame puro a 500 gradi Celsius, assumendo come dati del problema questi che vi vengono illustrati, voi applicherete quella formula, fatelo e troverete la risoluzione dell'esercizio. Quindi potrebbe essere una tipologia di esercizio poi vedremo via via e che vedremo anche durante le esercitazioni, o qualcosa di questo tipo, ok? Diciamo che io vi presento a lezione la casistica degli esercizi e poi li riapprofondiamo per riprenderli durante l'esercitazione, ok? Svolgiamo questo esercizio insieme, peraltro, ad una pausa, diciamo che riprendiamo le 10.
Prego. Vi faccio rivedere la formula. Un attimo.
Avete segnato?
Rimetto il testo del problema?
Ricordando che prima vi ho dato, peraltro, ma era già esplicitata qui, la temperatura di 500 gradi che diventano 773 Kelvin.
Quindi ci dice sostanzialmente che noi abbiamo una certa frequenza, una certa densità di vacanze che è espresso dal numero che voi trovate. Sì.
8,96, quindi c'è la sesta grammi su metro cubo, cosa sarebbe?
L'abbiamo riportata, allora avevamo qua, attenzione, abbiamo n totale CE meno E asterisco KT. Quindi quando noi riportiamo è il valore della nostra costante, è il valore della costante C. Ok? Cioè noi abbiamo il numero totale di atomi e mole, è 8,94, poi moltiplica il valore 1, che è il valore della nostra costante, che moltiplica E, che ci dava meno l'energia per la formazione di una vacanza, diviso il valore che era KT, dove avevamo la costante di Boltzmann e la temperatura espressa in Kelvin, ok? Cioè noi abbiamo ricavato il numero totale, scusate c'è un brusio, siete già così esperti? Se non vi interessa non ne facciamo neanche un po' di esercizio. Ci siamo? Ci siamo ricavati il numero totale di atomi su ogni mole ed è 8,94 per 10 alla 28, che moltiplica quell'1 che è il valore di quella costante e poi a sua volta moltiplica E che è elevato una certa quantità.
Ma avremo la tavola periodica,
avrete tutti i dati che servono, non esiste un problema senza i dati che servono per svolgere l'esercizio.
No, per l'esame ci devo dare la periodico, ci va per
no, mettiamo, metto io dentro i testi. Voi all'esame vi portate una penna, possibilmente blu, una matita, una gomma e una calcolatrice. Stop. Né fogli, né libri, né appunti, né quaderni, una penna, una matita, una gomma e la calcolatrice. Basta, il resto sarà in borsa, lontano. Se vi serve una bottiglietta d'acqua. Li riprendete, prego. Questo scusi.
No,
quello sotto. Abbiamo. No, c'è una. Per 8,96 è il numero. Allora abbiamo la costante che noi dobbiamo calcolare, cioè la nostra densità. Cioè noi troviamo il valore della nostra densità con le specie atomiche che ci interessano. Attenzione, è ovvio che è specifica del rame. Ok? Quindi grammi al metro cubo è una densità. Scusi, non la stavo capendo, prima ho capito che mi stava chiedendo il valore della costante di Boltzmann. Cioè lei ha un numero totale che è atomi su mole, che moltiplica una mole su quel peso lì che è stato definito dal problema. E siccome ne conosce il dato, riproduce qui il valore della densità. Allora, li rivedremo ovviamente, no? Questo è un classico esempio, poi lo riprendiamo per bene e lo sviluppiamo. L'altra equazione che voi avete già studiato è quella di Arrhenius, che ci dà
come valore la velocità di reazione. E ancora una volta la velocità con cui avviene una reazione è data da una costante di velocità che moltiplica il valore di E, che ancora una volta è elevato, meno la quantità di energia di attivazione che divide stavolta la costante molare dei gas a sua volta che moltiplica la temperatura in Kelvin. Quindi questa è un'espressione che io vi ho riportato in questo caso, ma che voi già conoscete dal programma di chimica che avete studiato. Allora, questa equazione voi la potete scrivere anche in forma logaritmica. Scrivendola in forma logaritmica vi ritrovate una retta dove il coefficiente angolare è rappresentato proprio dal termine meno q diviso 2.3 che moltiplica rt. Poi abbiamo l'intercetta che invece ci rappresenta il logaritmo. Ci sono due espressioni, la possiamo scrivere come logaritmo naturale o come logaritmo in base 10. Sto guardando il logaritmo in base 10, quindi possiamo scrivere l'intercetta come logaritmo in base 10 della costante C. E ovviamente abbiamo poi che la nostra y di quell'equazione di una retta y uguale mx più q è rappresentato appunto dal logaritmo della nostra velocità. Sì, è l'energia che noi abbiamo di attivazione, però mostrate anche qua l'energia di attivazione. Scusi? Soltanto che in questo caso è una legge. Sì, l'ha dato l'esame di chimica, l'ha superato, glielo faccio revocare. La legge di Arrhenius è impossibile, non l'avete già vista, però è stata ovviamente formulata esclusivamente per i gas. Le due energie non possono essere uguali. Ok, infatti qui si tiene conto, l'abbiamo visto, della costante molare dei gas. Nell'altra legge avevamo la costante di Boltzmann. Fatte queste premesse, che appunto dovrebbero essere già proprie, che cosa dobbiamo dire? Beh, intanto che, come stavamo raccontando con quegli esempi semplici, noi abbiamo diversi modi in cui possiamo raccontare la diffusione, abbiamo diversi fenomeni. Che stanno anche alla base di alcuni principi molto importanti per l'ingegneria. Ne facciamo due. Uno un po' più lontano da voi, però sempre di scienza dei materiali. Una caratteristica fondamentale di un materiale da costruzione è la sua permeabilità al vapore. Quindi è praticamente lo studio della diffusione del vapore in un materiale. Perché? Perché se noi siamo qui in centro, in questa sala, l'umidità relativa che si trovava inizialmente ad un certo valore, che cosa fa? È la vuota, è la sala, entriamo noi, aumenta. Perché aumenta l'umidità relativa?
piano e quindi l'umidità relativa comincia a salire. Ora, se l'umidità relativa sale, come percepiamo la temperatura?
Maggiore.
È chiaro? E quindi c'è una situazione di comfort che è decisamente peggiorata. Allora, questa variazione di umidità relativa dovrebbe essere invece attenuata dalle nostre murature, che dovrebbero consentire, appunto, per ripristinare quel famoso equilibrio, un assorbimento dell'umidità per poi rilasciarla quando invece noi usciamo di nuovo da questa sala e l'umidità relativa si abbassa. Ora, oggi paghiamo le conseguenze, per esempio, delle moderne costruzioni dell'eccessivo isolamento, a vantaggio dell'isolamento termico ma a svantaggio della permeabilità al vapore. Perciò ci ritroviamo, se voi misurate molto spesso l'umidità relativa all'interno delle abitazioni moderne, molto elevata, tale che, come ci accorgiamo di questo fatto, proliferano le muffe. Ci sono fenomeni di condensa sulle murature quando viene acceso il riscaldamento e l'area satura d'acqua. Incontrando una parete fredda si raggiunge la cosiddetta temperatura di rugiada e abbiamo la condensa, c'è acqua e quindi il proliferare delle muffe. Vi sarà capitato di vedere da qualche parte, magari negli appartamenti che abitate qui in affitto, un po' di muffa, soprattutto nei punti dove c'è il cosiddetto ponte termico, quindi dove c'è il freddo nella parete. Il secondo principio, che invece è molto più vicino a ciò che farete e anche che noi studieremo tra un pochino, è la diffusione nel principio di rafforzamento di un metallo. Cioè, ci può interessare che alcune parti che sono soggette ad una maggiore usura vengano rinforzate attraverso la diffusione di un altro materiale, quindi sotto forma per esempio di gas, che appunto diffondendo sulla struttura cristallina conferisce una determinata proprietà. È ovvio che si dovrà scegliere il materiale che noi sappiamo ha un effetto migliorativo per farlo diffondere. Perché avviene e quali sono, diciamo, le condizioni favorevoli per cui avvenga un meccanismo di diffusione? Beh, allora, la diffusione può avvenire, per esempio, nelle vacanze, quindi per la presenza di vacanze, e quindi quella densità di vacanze che abbiamo appena calcolato maggiore è, maggiore ci consentirà di avere una diffusione ad un valore più alto. Oppure possiamo avere un meccanismo di diffusione che è interstiziale. Quindi da una parte stiamo valutando atomi che occupano posizioni specifiche del reticolo, nell'altro caso stiamo valutando gli interstizi. Andiamo quindi a vedere perché abbiamo introdotto quel principio di energia di attivazione. E intanto, quando guardiamo la diffusione cosiddetta sostituzionale, quindi per effetto delle vacanze, noi dobbiamo tenere in considerazione due energie. L'energia di attivazione per formare una vacanza e l'energia di attivazione per muovere quella vacanza. Cioè,
cioè abbiamo ancora una volta una condizione energetica che dobbiamo superare per poi avere una situazione successiva dove l'energia cala nuovamente come abbiamo visto prima. Quindi spostare l'atomo che è indicato su questa slide con la lettera da questa posizione 1 alla posizione 2 richiede in pratica di soddisfare questa equazione, cioè qual è l'energia di attivazione che gli serve perché avvenga la diffusione di quest'atomo da questa posizione all'altra. Beh, io avrò un'energia per la sussistenza della vacanza e un'energia per lo spostamento della vacanza. Vi mostro da subito che questa energia di attivazione, cioè l'energia di attivazione che voi vedete riportate anche in questa tabella, sono proporzionali alla temperatura di fusione. Abbiamo detto che la temperatura di fusione a sua volta è funzione dell'energia di legame. Che cos'era l'energia di legame? È quell'energia necessaria affinché, se considero due atomi che costituiscono insieme un legame chimico, possa prenderli e separarli ad una posizione tale da non avere più interazioni tra loro. Quindi, se andiamo a vedere, è ovvio che la temperatura di fusione è funzione di un'energia che tiene insieme gli atomi tra loro, tanto è vero che quanto più forte il legame tra loro, tanto più dovrò fornire energia e quindi aumentare la mia temperatura. Di conseguenza vedo anche che se io devo spostare l'atomo A dalla posizione 1 alla posizione 2, devo vincere i legami che A possiede con i suoi vicini per prenderlo, spostarlo e successivamente far sì che interagisca appunto con dei nuovi vicini con i quali realizzerà il suo legame. Quindi ho bisogno di energia e questa energia è sicuramente legata all'energia che ci vuole per fondere il nostro materiale. È proporzionale, non vuol dire che si avvicini, ci mancherebbe, non è che per spostare una vacanza io devo fondere il mio metallo, ma le due cose sono certamente in relazione tra loro. Quindi abbiamo detto esiste poi invece un meccanismo di diffusione interstiziale, dove io ho quindi una specie atomica sugli interstizi, posso considerare lo spostamento di un atomo interstiziale da una posizione ad un'altra. Qual è una condizione necessaria perché ciò avvenga? Beh, intanto la solita questione delle dimensioni. È ovvio che un atomo, per essere facilitato in questa migrazione da un punto all'altro, deve essere più piccolo degli atomi che costituiscono il reticolo ordinario, quindi in questo caso il solvente ha delle dimensioni decisamente superiori rispetto al soluto. Beh, poi abbiamo una certa difficoltà nello spostarsi in funzione di queste dimensioni. Cioè è ovvio che se io ho degli atomi molto grandi farò più fatica nello spostarmi attraverso le posizioni interstiziali. Quindi devo ancora una volta considerare la dimensione del mio atomo affinché possa facilmente ricondurre una proporzionalità tra quella diffusione e le dimensioni fisiche che io sto considerando. Quindi abbiamo già visto come diffonde per esempio il carbonio interstizialmente nel ferro e abbiamo visto che c'è quindi un ostacolo a che un atomo possa occupare delle posizioni interstiziali. Questo è il principio generale delle due tipologie di diffusioni che noi possiamo avere. Però attenzione, come fenomeno fisico noi adesso andremo a studiare due aspetti, quello della considerazione della diffusione allo stato stazionario e allo stato non stazionario. Quando definiamo lo stato stazionario, noi parliamo di un sistema dove, considerando dei piani atomici differenti, rimane costante la concentrazione in essi. Cioè noi abbiamo dei piani atomici che possono avere delle concentrazioni diverse tra loro, ma nel tempo in ciascun piano la concentrazione è la stessa. Quindi se io prendo due piani successivi, per esempio come quelli disegnati, ma possiamo farne anche di più, lungo un asse delle X che esprime la variazione abbiamo dei piani atomici lungo un asse delle X che hanno una concentrazione differente tra loro, ma è costante nel tempo. Allora, che io abbia un andamento per esempio della concentrazione, l'ho fatto banale, 4, 3, 2, 1, è ovvio che è giusto una semplificazione, beh, io ho un verso X che è per esempio il verso di diffusione, cioè se noi prendiamo una nostra lastrina di metallo e la sottoponiamo ad un flusso di gas, otteniamo la diffusione di una specie atomica all'interno del nostro reticolo, per esempio. Oppure, se stiamo considerando una sostituzionale, possiamo avere un flusso di atomi del reticolo da una posizione all'altra. Ma attenzione, la concentrazione, che può essere diversa, così come la vedete diversa in questa rappresentazione, per dire che il regime stazionario si mantiene costante nel tempo. Questo vuol dire che se io ho effettivamente uno spostamento di quest'atomo in questo nuovo piano, quindi non ho più questo atomo, è vero anche che dovrò presentare un atomo che migra, per esempio, in senso contrario. ma se questo migrasse in un piano successivo, io potrei avere questo che viene qui e poi succede contemporaneamente che io magari ho questo che viene qua e dall'altro ne arriva uno qui. Ok, si dice che questo è un equilibrio dinamico e anche questo è un concetto che avete già studiato in chimica, dove avrete sicuramente visto le reazioni chimiche quantitative e le reazioni chimiche di equilibrio. E anche nel caso appunto degli equilibri avete visto per esempio che due reagenti A più B che ci danno dei prodotti C e D, se si parla di un equilibrio chimico C e D fungono a loro volta da reagenti e producono come prodotti appunto A più B, e ad un certo punto in questa operazione si verifica proprio un equilibrio che è detto dinamico, le proporzioni non cambiano più, no? Avevate il famoso grafico in cui si avevano due andamenti diversi, la quantità di reagenti va a diminuire progressivamente e una quantità di prodotti che cresce e poi si stabilisce un andamento che è costante, dove noi abbiamo che le proporzioni tra reagenti e prodotti ormai non cambiano più, però la reazione sta continuando ad avvenire, quindi abbiamo continuamente in senso ciclico questa reazione. Questo è un equilibrio dinamico. Ora dobbiamo trasportare il concetto di equilibrio dinamico per comprendere lo stato stazionario, ma voi avete anche già fatto fisica, no? Quindi avrete studiato lo stato stazionario per descrivere la diffusione. Che cos'è quindi la diffusione in termini analitici? Beh, noi dobbiamo pensare al nostro flusso di atomi che devono attraversare dei piani e che viene indicato con la lettera J, che è uguale a meno D, dove D è la diffusività o anche il coefficiente di diffusione, che è tipico di un determinato materiale, cioè è una caratteristica intrinseca del materiale, e il segno meno ci dà il verso in cui avviene questo fenomeno, che moltiplica il gradiente di concentrazione, cioè la concentrazione di ciascuno di questi piani C1, C2, C3, C4 sta variando lungo l'asse delle X. Quindi io ho una variazione di concentrazione, quindi ho anche un gradiente della mia concentrazione. Ok? Questa è la prima legge di Fick. Da che cosa dipende quindi la diffusività? Beh, ci sono diversi parametri dalla quale può dipendere la diffusività di una specie atomica su una determinata struttura. Per esempio, se voi considerate, faccio prima la domanda a voi, secondo voi da che cosa assolutamente può dipendere questa diffusività? Come? Sicuramente dalla temperatura. Cioè è ovvio che se io fornisco una certa temperatura al mio sistema, abbiamo detto che questa temperatura si traduce in movimento delle mie specie atomiche, quelle fisse sul reticolo oscillano sempre più velocemente rispetto alla loro posizione di equilibrio e immaginiamo se c'è una diffusione interstiziale anche questi spazi che si creano maggiormente dove possono passare gli atomi. O ancora, fornendo la temperatura, posso vincere quell'energia di legame e spostare un atomo, quindi per diffusione sostituzionale. Dipende dalle strutture cristalline che entrano in gioco e qui ritorna per esempio il fattore di compattazione atomico. Abbiamo visto che nel caso di una cubica facce centrate lo spazio vuoto a disposizione è inferiore rispetto ad una cubica corpo centrato e di conseguenza quella percentuale anche sensibile in meno di questo spazio pregiudica certamente o condiziona, diciamo, la diffusività, la diffusione. Ancora vi ricordo che gli spazi che si creano in una cubica a corpo centrato sono più grandi rispetto a quelli che abbiamo in una cubica a facce centrate. Poi ci sono altri difetti, come per esempio i bordi di grano. Abbiamo detto che i bordi di grano, pur essendo dei difetti di superficie, noi dobbiamo immaginarli in una struttura tridimensionale, quindi noi abbiamo bordi di grano su tutte le direzioni e certamente abbiamo la possibilità di avere una maggiore diffusione in corrispondenza del bordo di grano, nonché di eventuali difetti sulla struttura. Se io ho dei macro difetti, macro sempre nella scala che stiamo considerando, quindi se abbiamo dei difetti tridimensionali è ovvio che in quel caso noi abbiamo una maggiore facilità di vedere la nostra diffusione aumentare. E poi la concentrazione delle specie, perché che noi ritroviamo nel nostro sistema. E questo un ultimo punto che noi a cui facciamo semplicemente cenno perché richiederebbe un livello decisamente superiore, basti pensare però che a una maggiore concentrazione da generalmente anche nei fenomeni che voi conoscete bene una rilevanza sulla velocità con cui questa avviene. Se ripensiamo alla goccia di inchiostro che viene versato nell'acqua, beh, certamente la differenza di concentrazione tra l'inchiostro e la non presenza di inchiostro nel contenitore che ha dell'acqua facilita, cioè condiziona la diffusione rispetto a trovare una soluzione che ha già in precedenza ricevuto alcune gocce di inchiostro. Il principio è sempre la differenza, che è un altro dei grandi concetti che voi ritrovate dalla fisica alla chimica alla scienza dei materiali. Noi abbiamo un trasporto di massa o di energia anche in funzione della differenza che ne abbiamo tra i due concetti. Ora ci rimane adesso da vedere quello che è lo stato non stazionario, che poi è quello che ci interessa, perché i fenomeni che sono da comprendere al di fuori del laboratorio, quindi quelli che riguardano l'ingegneria, sono ed avvengono in regime non stazionario. Regime non stazionario quindi significa che noi possiamo avere una concentrazione di atomi che varia nel tempo. Quindi non abbiamo più quei piani che rimangono a concentrazione costante, ma la nostra concentrazione varia nel tempo. Questa che vedete riportata è infatti la seconda legge di fisica.
config, dove noi abbiamo che la variazione della composizione, quindi la velocità con cui varia la composizione, è uguale, ancora una volta, alla diffusività per la velocità con cui varia il gradiente di concentrazione. Quindi, ve lo ripeto, la seconda legge di Fick va a calcolare una velocità di variazione della composizione del mio metallo, quindi quanto è veloce la variazione della composizione in un determinato punto, utilizzando come parametro costante la diffusività che è specifica del materiale e che moltiplica la velocità di variazione del gradiente di concentrazione. Il gradiente di concentrazione l'abbiamo già spiegato prima, vedete che infatti è una derivata che coinvolge la concentrazione come varia sull'asse delle x, immaginando sempre questi piani come il nostro assunto che ci fanno fare un ragionamento veloce. Questa derivata viene risolta con una funzione errore, dove noi quindi abbiamo un rapporto tra concentrazioni. Che viene risolta con una funzione errore, ma non vorrei che vi soffermaste troppo, perché noi, come vi ho detto prima, non abbiamo la possibilità in questo corso di fare la dimostrazione della soluzione della seconda legge di Fick. La prendiamo quindi così per buona. Se la doveste fare, la fareste in un ipotetico secondo corso di fisica, perché non credo che al primo corso abbia portato la risoluzione della legge di Fick.
No, anche perché la mia fa una risoluzione, non la vedo.
Ok, va bene. C'è sempre una scusa. È sempre colpa del guardiato del professore. Va bene, e quindi vedete che se ci concentriamo un attimo su questo grafico qui, partendo da una concentrazione sulla superficie, che è maledettamente raffreddato, ci vuole, e quindi l'intorno di questa posizione sarà la prossima vacanza. Va bene, dai, concentriamoci ancora qualche minuto. Vi dicevo, guardate questo grafico che ci è utile per discutere il fenomeno che poi andremo a vedere. Noi abbiamo una concentrazione di superficie, cioè al nostro valore di x uguale 0 siamo proprio sulla superficie del nostro materiale che entra a contatto, per esempio, con un gas che vogliamo far diffondere nella nostra struttura. Supponiamo che vogliamo addirittura farlo in maniera interstiziale. Per esempio, possiamo voler far diffondere del carbonio in una struttura di acciaio, in una struttura di ferro. Allora, è altrettanto, credo, intuitivo poter notare che questo profilo, che aveva un valore di concentrazione di superficie, vada a disegnarsi in questa maniera. Perché? Perché più mi allontano dalla superficie del materiale, più la concentrazione sarà piccola del mio soluto. Cioè sta penetrando, sta diffondendo la mia specie atomica all'interno della matrice. Quindi, dato un tempo di esposizione che può essere T uguale T1, io vado a riscontrare un certo, una certa diffusione, una certa concentrazione, quindi. Ok? Più sono lunghi i tempi di esposizione, quindi più abbiamo un tempo di esposizione alto al nostro flusso, più queste concentrazioni a parità di coordinate cresceranno. Ok? Cioè se io espongo per un tempo decisamente più lungo il mio materiale a questo flusso, beh, è ovvio che avrò una concentrazione della mia specie atomica maggiore per quella medesima coordinata. Ci siete? Ok, vorrei che fosse chiaro perché è molto semplice. È chiaro? Cioè se voi prendete un materiale poroso e lo mettete nell'acqua e lo lasciate 2 minuti, presumibilmente questo non l'avete ancora saturato, supponiamo ovviamente questo, dopodiché ne prendete un altro, lo lasciate 4 minuti, se li pesate tutte e due riscontrerete una differenza di peso, sarà penetrata una maggiore quantità di acqua. Ecco, la stessa cosa trasportato in un contesto molto diverso che è quello della diffusione atomica sta accadendo qui. Perciò potete per esempio vedere alcune applicazioni industriali, tra cui proprio quella che abbiamo citato, che è la carburazione, cioè dove noi abbiamo la necessità di utilizzare dei carburi per un rinforzamento, per incrementare la resistenza meccanica, in particolare all'usura, all'abrasione delle superfici, e quindi inserendo il nostro materiale in un'atmosfera controllata dove abbiamo una predeterminata temperatura che evidentemente è stata studiata tale come compromesso di una maggiore diffusione, di una veloce diffusione e di quelli che sono altri motivi energetici convenienti in industria, ha un gioco, come potrete immaginare, importantissimo, non semplicemente il risultato ottenuto ma anche l'economia con la quale questo risultato viene ottenuto, e noi abbiamo in questo caso quindi la diffusione del carbonio proprio nella superficie del ferro attraverso questi spazi interstiziali. E nello specifico, come riporto, questo è il dente di un ingranaggio che voi vedete proprio, che è stato soggetto a delle prove di indentazione che studieremo quando affronteremo la parte sulle proprietà meccaniche. Se non avete ancora sentito parlare di indentazione, è una misura meccanica per stabilire delle proprietà meccaniche che avviene, una prova non distruttiva, mentre la prova a trazione per esempio è una prova distruttiva perché il campione al termine della prova è rotto, l'indentazione è una prova meccanica non distruttiva che quindi può essere utilizzata anche per determinare se le proprietà che abbiamo raggiunto attraverso il nostro processo sono sufficienti per quella determinata applicazione, e ne parleremo in abbondanza, non dico altro. Questo è quindi lo schema di questo processo che viene detto cementazione. Cioè quindi io ho una diffusione, metto il mio ingranaggio all'interno di questa camera dove stabilisco temperatura, pressione e concentrazione del carbonio in questo caso e vedrò diffondere. E vedete che a seconda dei tempi di esposizione che io ho, attenzione a questo grafico perché mi può essere richiesto qualitativamente all'esame. Qualitativamente vuol dire che se dovesse rispondere ad una domanda sulla cementazione, voi farete vedere un po' come era quello precedente, che cambia in funzione del tempo di esposizione. Quindi la percentuale di carbonio è via via più grande presa una determinata coordinata, dove abbiamo in quest'asse la distanza dalla superficie, quindi è per così dire una misura della profondità a cui è arrivata la diffusione. E vedete che se cambia, come stavo dicendo, il tempo di esposizione a questo processo, allora abbiamo anche un netto aumento della distanza della superficie dalla quale possiamo riscontrare una certa concentrazione. Al contrario, presa una distanza determinata dalla superficie, per esempio se dovessi prendere 60 mm, in questo caso noterei che il trattamento da 2 ore proprio non lo posso fare perché non ho percentuale di carbonio. Poi vado a vedere quello a 6 ore e ne ritrovo una quantità che sarà 0,22-0,23%, potrebbe non essermi sufficiente, quindi alla fine so che il compromesso magari è fare un trattamento da 12 ore che a 60 mm circa 0,50-0,48%. Ok? Quindi la relazione tra distanza della superficie e percentuale della nostra sostanza che abbiamo fatto diffondere. Allora, quali sono le domande d'esame di questo argomento? Beh, sono certamente la prima e la seconda legge di Fick. Sono il principio di attivazione della diffusione, quindi le energie di attivazione e le due leggi che abbiamo visto di Boltzmann e di Arrhenius, l'esempio di una cementazione e adesso vediamo anche l'esempio invece di diffusione per impurezze su un buffer di silicio. Sono componenti utilizzate in elettronica. Anche in questo caso noi abbiamo la necessità di variare delle proprietà che sono tipiche di un materiale nella sua composizione originale. Vogliamo inserire le impurezze perché evidentemente vogliamo sfruttare quelle che saranno le proprietà conseguenti da questo abbinamento. E il principio poi è quello che abbiamo visto in precedenza. L'idea di ottenere un materiale con caratteristiche elettriche più proprie per l'utilizzo che se ne farà, e esporremo ancora questo materiale in uso appunto di impurezze ad una data temperatura che nel caso specifico, come vedete in questo tubo a fornace, abbiamo a 1100 gradi. È ovvio che anche in questo caso, proprio a ricordarci che il fenomeno fisico è lo stesso, avremo una dipendenza tra i tempi di esposizione e la profondità e la distanza dalla superficie. Quindi anche in questo caso abbiamo lo stesso identico principio. Al compito potreste fare l'esempio o della cementazione o appunto di questo inserimento di impurezze, stavolta è ovvio per migliorare le caratteristiche elettriche. Quindi nel primo caso avevate miglioramento di caratteristiche meccaniche, in questo trattamento cambiano ovviamente le fasi coinvolte, cambiano le specie atomiche coinvolte, miglioramento di una proprietà che è quella elettrica. Quindi potrebbe essere appunto domanda d'esame anche mostrare l'esempio di cementazione oppure l'esempio di diffusione di impurezze.
in un buffer di silicio. E poi la dipendenza fondamentale dalla temperatura, cioè perché abbiamo una così importante influenza della temperatura sul valore della diffusione. Ok? Ci vediamo domani sera.